www.ladyjo.it e la storia continua. E nasce il debito pubblico. L'invenzione del monte. Ma le grandi questioni della politica fiscale che impegnavano i regni europei non potevano essere risolte facilmente neanche nelle piccole turbolente patrie cittadine. Il problema del consenso, che altrove era affrontato con lo strumento complicato e faticosissimo delle assemblee parlamentari, si traduceva nei comuni nella lotta politica dei consigli cittadini o nelle strategie di parte che conducevano a penalizzare le ricchezze dei ceti o dei partiti di volta in volta sconfitti. E non meno complesso era però il problema della legittimità della tassazione. Entro certi limiti, la distribuzione della spesa attraverso l'estimo risultava accettabile, ma con l'aumentare esponenziale della spesa pubblica diventava impossibile sostenere le uscite con un mezzo così ordinario. Si dovette ricorrere al prestito. In certi casi si trattò di prestiti volontari dei grandi ricchi cittadini, in altri di prelievi forzosi su una parte o su tutta la cittadinanza. Di anno in anno, però, i prestiti si sommavano ai prestiti, fino a raggiungere quote gigantesche, superiori agli stessi gettiti del bilancio comunale, e di certo molto superiori alle possibilità ragionevoli di restituzione. Per far fronte a una simile emergenza finanziaria, i più grandi comuni italiani, come Venezia, Genova, Firenze o Lucca, introdussero nel corso del 300 una novità assoluta nella finanza pubblica. L'ammontare della somma dovuta ai cittadini venne trasformata in un enorme fondo virtuale di denaro, il cosiddetto monte, del quale i creditori, che non ricevevano mai indietro quanto avevano prestato, ma percepivano una quota annua di interesse. I comuni avevano inventato i titoli di debito pubblico e dal momento che spesso quei medesimi titoli si potevano liberamente commerciare, ecco che, assieme al debito, nasce la speculazione finanziaria. È un caso di coscienza. Anche il sistema del monte, tuttavia, aveva grossi limiti. In primo luogo era un sistema socialmente iniquo perché premiava la possibilità di investimento speculativo dei ricchi senza alleviare il peso fiscale generale. D'altro canto, l'ingegnosa alchimia contabile del monte si prestava, come abbiamo visto per le finanze regie nel tardo Medioevo, a pressanti dubbi etici. Prestare allo Stato non è forse qualcosa di assai simile al prestare a usura? E se prestito in sé sembra un'azione cristianamente accettabile, se non addirittura lodevole, davvero non si può dire lo stesso se chi presta si attende un interesse, anzi impiega i propri soldi proprio nella certezza di percepire l'interesse forzatamente alzato dalle autorità cittadine per attirare gli investitori. I prestatori trecenteschi si discussero a lungo sulla legittimità morale delle simili operazioni, ma senza trovare un accordo. Alcuni ordini propendevano per una posizione più permissiva, altri per un rifiuto rigido. In definitiva, cittadini e autorità pubbliche restavano soli con la propria coscienza. L'autorità che un secolo prima aveva avuto Tommaso d'Aquino con la duchessa di Brabante non era più la stessa. Quello della fine del Medioevo è un mondo più complesso e soprattutto più disincantato, un mondo in cui pochi limiti ormai sapevano trattenere le scelte dettate dalla necessità o dall'interesse del potere. www.religion.it e la storia continua.